Dottore, buonasera. Buonasera, dottore. Franco Giovannini non ha bisogno di presentazioni, però facciamola una presentazione. Lei è un medico che da oltre 35 anni è pratico di ematologia clinica e quindi quello che lei è andata a vedere per lei non è cosa sconosciuta. Che cosa ha notato di differente in questi ultimi 4 anni rispetto alle sue, diciamo,
Allora,
esperienze al microscopio precedenti?
io non sono un pratico in ematologia clinica. Io mi interesso da circa 35-36 anni di medicina del terreno, perché ritengo sia fondamentale la medicina del terreno per poter prevenire e per poter curare in modo molto peculiare. Io non parlo mai di protocolli, ma di terapie ad persona, le persone appunto che si ammalano. E ciò non toglie che mi serva pure della medicina cosiddetta ufficiale, anzi, la sinergia fra le due porta ad avere dei risultati migliori. Allora, prima del Covid, avevo circa una 30.000 vitrini effettuati in campo oscuro e in campo quantistico. Non sto qui a definire l'uno e l'altro, comunque il campo oscuro e il campo chiaro sono quelli che ho impiegato appunto in questo particolare momento storico, cioè nella diagnosi appunto, no, degli effetti avversi dei vaccinati, degli inoculati. E mi sono reso conto che i vetrini non presentavano più le stesse caratteristiche delle ante-Covid, ma presentavano tutta una serie di alterazioni morfologiche, sia a carico della parte corpuscolata del sangue, quindi globuli bianchi, globuli rossi, piastrine e cluster di fibrine, ma anche presentavano diciamo, degli organuli, degli inclusi esogeni molto brillanti che sembravano proprio quasi delle spie luminose. E ho cominciato a vedere queste cose appunto già con i primi vaccinati che mi andavano. Io queste È stata quasi una casuale, diciamo, questa scoperta, perché io facevo queste cose già molto tempo prima e mi sono accorto appunto di queste modificazioni. E lì ho cominciato appunto a fotografare queste particolari inclusioni, chiamo io, no? Esogene, che avevano caratteristiche ben definite. E mi sono reso conto che si trattava appunto di materiale esogeno e in modo particolare si trattava di ossidi di grafene. Il grafene, io non so chi mi aveva preceduto se ne aveva parlato, questo materiale del futuro, no? Così, materiale che va benissimo. Sì, sarà pure il materiale del futuro, perché è un materiale che ha una durezza incredibile, quasi 200 volte più resistente dell'acciaio, ma anche un'elasticità incredibile. Si può allungare del 20-25% la sua lunghezza e non si rompe. In più, praticamente è un materiale molto leggero, proprio perché è formato da un monostrato di atomi di carbonio che hanno un peso atomico molto basso. Bene, io ritengo, e non sono il solo, chi ha cominciato, diciamo, questa esperienza con me, parlo di Delgado e di tutta una serie di altri medici sparsi in tutto il mondo, che si sono resi conto delle stesse cose che ho visto io ritengo il grafene, diciamo, il fulcro principale di tutto quello che è successo. Qui a Mantova usiamo chiamare l'anitra del gioco, no? Cioè quello che ha mosso praticamente un po' tutto e che ha determinato tante cose. Perché? Allora, vi faccio una carrellata delle caratteristiche di questo materiale. È il miglior conduttore di calore a temperatura ambiente. Ha un fortissimo potere assorbente sulla luce, infatti diventa fotoluminescente ed è da quello che si accorge appunto che è nel sangue. È l'ideale componente di dispositivi elettronici molecolari, quindi nanotecnologie. È un grande supercondensatore e superconduttore ed è una volta che viene immesso nel corpo diventa magnetico, cioè fuori dal corpo non è magnetico, ma immesso nel corpo diventa magnetico. Potete benissimo già capire da questo che è un materiale che non deve stare nel corpo, perché nel momento in cui diventa magnetico porta a delle problematiche. Infatti, l'ossido di grafene nel corpo acquisisce delle proprietà di tipo elettromagnetico proprio perché viene a contatto fondamentalmente con l'idrogeno e con le cellule viventi, con le cellule vive. E viene rilevato dal sistema immunitario praticamente alla stregua di un agente patogeno. Presenta una fortissima affinità per per tutti gli organi che sono eminentemente elettrici, quindi fondamentalmente sistema nervoso centrale, miocardio e cuore, no? E questo spiega anche il perché di tutti questi danni, di questi effetti collaterali, soprattutto su queste strutture. Interferisce con la coagulazione del sangue, aumentando la capacità trombogenetica dello stesso. Non sto qui a spiegarvi come lo fa, perché bisogna perdere una giornata. Interferisce appunto con la coagulazione, quindi determina tutte quelle alterazioni ematiche che sono la prima fase, di questi gravi danni che si sono presentati e che comunque persistono anche nel tempo. Può provocare mutagenesi e cancro, cioè va a interferire sul DNA, e inoltre ha degli effetti teratogeni. Cosa vuol dire effetti teratogeni? Effetti teratogeni vuol dire che praticamente sul feto può provocare delle malformazioni. Pensate, i nostri ginecologi l'hanno fatto fare a tutte le gestanti, dicendo che era la protezione per la gestante per il nascituro. Vi rendete conto in che dinamica distopica siamo entrati?
Scusi, dottore, io le volevo chiedere una cosa proprio in questo senso. Quindi lei focalizza il discorso che le reazioni avverse a questo farmaco siano prodotte dalla componente quindi del grafene e non dalla spike prodotta dal vaccino?
La spike è legata al grafene, secondo me. Le spike non sono mai state isolate, così come è mai stato isolato il virus. Fondamentalmente io ritengo che sia lo stesso grafene, l'ossido di grafene, che induce la produzione di una spike, quindi la spike sia secondaria all'inoculazione del grafene. E questo è comprovato. Cosa fa poi il grafene? Il grafene entrando provoca cosa? Provoca un'alterazione del potenziale a rete, quindi del coefficiente di ossido di riduzione, crea una cascata enorme di radicali liberi, quindi porta ad un'ossidazione spaventosa, esponenziale, che va a configurare la cascata citochimica, che è quella appunto che provoca tutte queste situazioni pesanti. A conferma di quello che vi ho detto, vi dico che nella cricca massonica genocida, no, che sta rovinando l'umanità, vi ho parlato, cito, di Malthus, del WEF, di tutta quella categoria di persone che hanno portato queste cose, io parlerei soprattutto di un certo Milo Kandarian, al secolo Milos Iskanderios, nato a Corfù nel 1938, che ha sviluppato il brevetto dell'ossido di grafene per ad esclusivo uso come arma biologica. Allora, ovviamente fa parte della cricca di Klaus Schwab e del suo filosofo Harari, anche perché è dell'opinione che il 95% della popolazione mondiale sia formata da mangiatori inutili, che vanno eliminati. Testuali parole, Se io dico parole di questo tipo vengo messo direttamente in galera, questi invece sono là che guazzano nella ricchezza e nel benessere. Bene, è stata fatta una domanda a questo signore. È stata fatta questa domanda: come possono i vaccinati, gli inoculati, sapere con certezza quanto tempo resta loro da vivere dopo aver fatto l'inoculo? Sapete qual è stata la risposta? La risposta è stata questa. Bisogna parlare di formule di fine ciclo. Testuali parole sue. C'è un ciclo, lo leggo perché sono parole sue, massimo di 10 anni dall'inoculo, ed è estremamente facile da determinare, in quanto si può vedere al microscopio. Quindi qui i miei detrattori è meglio che stiano zitti. Io questa cosa l'ho letta dopo aver fatto la mia esperienza proprio a livello di emodiagnostica. E si può vedere al microscopio. E la percentuale di sangue colpito o contaminato dall'ossido di grafene è la reciprocità del calcolo di fine ciclo. Cioè, in poche parole, dice questo, che se in un inoculato esiste una contaminazione del 20% di grafene, queste sono ovviamente scale che sono sa chi fa il mio mestiere, cioè in base alla quantità di grafene, quello che isoliamo, si fa un 20%, un 30% e via dicendo. Beh, in base appunto alla percentuale di deterioramento della grafene, si fa questa formula. Allora, praticamente 10 sono gli anni di sopravvivenza, mi dice lui. Se c'è un deterioramento del 20% si toglie il 2, restano 8 anni. Se c'è un deterioramento del 70% si toglie il 7, restano 3 anni.
Ecco, io le volevo fare una domanda, dottore. Per chi ci sta ascoltando da casa, chiaramente queste affermazioni sono scioccanti. Le volevo chiedere quali esami possono fare per capire il loro stato di salute, a prescindere dagli esami ematochimici specifici come quello che fa lei, però insomma intanto uno screening un po' più facilmente raggiungibile per capire innanzitutto in che stato sono e quali magari indicazioni
Esatto.
può dare per escludere almeno il rischio principale, che è quello della morte improvvisa.
Esatto. Allora, fondamentalmente, quando un paziente viene da me, io chiedo una valutazione, diciamo, medica di tipo ufficiale, cioè chiedo i normali, tradizionali esami ematochimici del sangue, oppure esami di tipo diagnostico strumentale, che possono essere una termografia, può essere una risonanza magnetica, un ecodoppler e via dicendo. Quindi non si può escludere la medicina ufficiale perché serve moltissimo anche quella, anche se purtroppo più delle volte ci fa vedere un dato già organicamente piuttosto avanti nel tempo. Poi io impiego un mio pacchetto che praticamente ho progettato, che si chiama appunto Biodiagnostica e che si avvale della bioelettronica di Vincent, che ci permette di valutare il pH, l'osso di riduzione, la resistività dei principali liquidi organici, quindi sangue, saliva e urine. L'emodiagnostica microscopica, che si avvale sia del campo scuro, del campo chiaro, ma sia della valutazione quantistica, e non mi dilungo su queste cose, e poi le tecniche di biorisonanza. Bene, negli effetti avversi, diciamo, di tipo cardiovascolare, fondamentalmente sono tre le metodiche impiegate, che io impiego. Beh, anzitutto un'anamnesi clinica è fondamentale, cioè la prima cosa che si chiede a un paziente che viene lì con dei problemi di tipo cardiovascolare è se ha una familiarità per problematiche di ictus, di emorragia cerebrale, di ipertensione arteriosa e via dicendo. Quindi anamnesi e clinica fondamentali. A questo a fianco, quando si può, la termografia, che ci dà già una bella valutazione dell'albero vascolare e ci presenta anche evidentemente la formazione di trombi. E l'emodiagnostica microscopica, cioè la valutazione in campo scuro. Cosa succede? Che spesso, e grazie al mio testimone, spesso arrivano pazienti che hanno tutti gli esami perfettamente normali, ma presentano un quadro emodiagnostico microscopico devastante, con forti impilamenti, con tendenza ad aggregazione e pertanto sono a rischio, fortemente a rischio. In più arrivano pazienti che presentano una problematica di questo tipo associata a valori del D-dimero o del fibrinogeno funzionale altissimi. Io ho visto gente dimessa dall'ospedale con un D-dimero a 12.000, quando il massimo consentito è 500. Non so se rendo l'idea, ok? A parte il fatto che per un certo periodo questi esami biomorali sono stati proscritti, non li facevano più, non si sa il perché. Evidentemente perché tendevano a svelare già una patologia cardiovascolare piuttosto evidente. Ebbene, con questo tipo di screening, perlomeno su quello che è la parte cardiovascolare, cioè gli effetti avversi cardiovascolari che sono i primi a presentarsi e sono responsabili delle morti improvvise, siamo stati in grado di prevenire questi accidenti vascolari in un 85% dei casi. E non è poco. Questo 85% dei casi presentava a un mese o due di distanza un ridimensionamento e ritorno alla normalità degli esami biomorali, un miglioramento dell'esame termografico, ma soprattutto un miglioramento del quadro microscopico, oltre al fatto che il paziente arrivava lì dicendo mi ha cambiato la vita, sono tornato quello di prima e via dicendo. Cosa devo dire? Io dico che a volte basta poco per poter salvare una persona, basta un vetrino e basta qualche esame del sangue, non mettere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi e come ci hanno insegnato a fare i nostri governanti, fra virgolette. Un'altra cosa che mi è stata contestata, ma le morti improvvise ci sono sempre state. Allora spiegatevi per quale motivo. Nel 2019 le morti improvvise in Italia sono state 6.000, nel 2023 più di 1.000.000. Spiegatevi questo motivo. E per quale motivo queste morti improvvise sono tutte appannaggio di gente vaccinata?
Posso intervenire un
Prego,
attimo?
dottoressa, prego. Sì.
Grazie rispetto a quello che hai detto. Ora la nostra esperienza clinica, grazie anche a tutti gli ambulatori che abbiamo aperto, si è moltiplicata oltre al grande lavoro di Franco. Ti ci tenevo a ricordare che in tantissimi soggetti noi non riscontriamo nemmeno queste caratteristiche, perché dobbiamo ricordare che una grande parte sono stati probabilmente placebo. E comunque il dottor Giovannini non lavora assolutamente con protocolli, fa terapie ad personam, ma siamo stati in grado, abbiamo documentazione clinica a comprovarlo, che anche casi estremamente critici sono stati risolti da Franco. Quindi, al di là di quello che loro volevano, quando quello che ha citato Franco poco fa, che vi ha letto, quella è la loro intenzione, ma noi riusciamo comunque a contrastare ciò che loro volevano. Quindi l'importante è mantenere la speranza, la tranquillità, perché noi ci siamo, ci sono tantissimi medici formati da Franco, ma anche grandissimi professionisti che comunque non arrivano da noi, e possiamo aiutare queste persone. Questo è fondamentale dirlo, perché sia io che Franco lavoriamo sempre dando speranza al paziente, perché quello è l'ABC. Franco ama dire che se il paziente si ama, si vuol bene e si vuol guarire, riesce a guarire sicuramente meglio e più velocemente. Quindi non c'è mai niente di perduto, semplicemente bisogna aprire gli occhi, affidarsi alle persone giuste, non seguire assolutamente protocolli, perché non esistono protocolli che vanno bene per tutti, ma le possibilità ci sono e noi abbiamo le prove.
Dottore, le volevo fare una domanda, perché ho diverse persone che hanno una sintomatologia simile, non so se le è capitato, magari ci può dare delle indicazioni. Allora, hanno ricorrenti, persone chiaramente vaccinate col vaccino Covid di varie case farmaceutiche, però hanno ricorrenti, diciamo, stati influenzali, dai quali escono con una tosse persistente anche in assenza di muco, e quindi una tosse che però è veramente fastidiosa. Le chiedo se questo danno, cioè questa tosse, è provocata da un danno magari ai centri nervosi del cervello che inducono la tosse, se invece è qualcosa di più locale, e se nel caso come intervenire, perché io ne ho veramente tante che non sanno come fare.
È un problema di tipo immunitario, c'è una devastazione del sistema immunitario, un indebolimento esponenziale del sistema immunitario e un tentativo del corpo di eliminare tossine attraverso l'espettorato. Ne ho viste tantissime anch'io e ho usato un sacco di terapie. Ripeto, io non uso protocolli, uso terapia a persona, quindi impiegando anche dosi massive di N-acetilcisteina a 1800 miligrammi praticamente al giorno, e non si sono risolte perché c'è un danno immunitario purtroppo a volte irreversibile. E ho visto anche che molte di queste persone, in molte di queste persone, queste problematiche evolvono verso situazioni di BPCO, cioè di broncopneumopatia cronica ostruttiva, di enfisema polmonare e di fibrosi appunto polmonare. Purtroppo sono le conseguenze che il grande predecessore Louis Montagnier aveva parlato di problematiche cardiovascolari, di problematiche autoimmuni e di problematiche di tipo oncologico. Io sto vedendo un fracasso di turbocancri e tutti velocissimi, di sorgenza rapida, praticamente senza sintomi, senza dar segno di sé, e con un'evoluzione, con un'involuzione devastante in persone giovani, in persone che non hanno mai fumato, che hanno sempre condotto una vita regolare e che hanno avuto una sola pecca, quella di essersi vaccinati.
Grazie Franco.
Qualche minuto ancora.
Allora, hai un minuto, perché vorrei salutare anch'io Grazia ed Elisa, vai.
Io voglio anch'io ricordare i colleghi che lavorano secondo scienza e coscienza, secondo un giuramento ippocratico, non secondo un giuramento ipocrita. Tutti quei colleghi che stanno lavorando bene e che sfidano purtroppo le conseguenze dell'ostracismo degli ordini professionali e del sistema che li ha praticamente estraniati dalla medicina. Sono persone che non creano malati nelle persone sane, ma che cercano di curare veramente gli ammalati. Sono persone che ai quali veramente andrebbe fatto un grosso elogio. Sono queste le persone da premiare, non certo quei quattro imbecilli che parlano e che fanno canzoncina in televisione. e ribadisco il mio appoggio e la mia grande vicinanza alla dottoressa Corda, che è stata punita, come tanti altri, soltanto per aver fatto bene il proprio lavoro. Se siamo arrivati a questi livelli, povera umanità.
E le volevo ricordare, dottore, che oggi abbiamo avuto anche Zelada dalla Colombia, e dovevamo avere anche Riccardo Delgado, ma non è stato possibile, da quello che ha preso. Delgado. Vediamo Marzi, come dottore, scusi che non abbiamo sentito.
Come me Delgado, Riccardo la pensa come me.
Okay. Allora, chiedo scusa Andrea, intanto grazie per l'aiuto che ci stai dando, però volevo fare un saluto speciale e particolare alla meravigliosa Grazia Piccinelli, Elisa Tognocchi e Franco Giovannini. Come sapete, il mio cuore è sempre con voi, quindi grazie, grazie davvero.
Grazie.
Elisa, vedevo che scuotevi la testa, può essere, c'è stato un attimo in cui, oppure no, ho visto male?
No, è l'Alzheimer. Se mi dici quando, magari
no, recupero. È stato l'Alzheimer, vai tranquilla.
Okay. Grazie. No, mi fa piacere l'intervento, mi fa piacere che tu ci tenga a salutare Franco, perché quello che abbiamo subito in questi 3 anni, tutte le persone che gli hanno voltato le spalle, è giusto che adesso si rivedano un attimo le proprie posizioni, perché alla luce degli ultimi articoli usciti Franco ha sempre detto la verità. La sua umiltà è la prova provata che ha sempre detto il vero, e mi dispiace per coloro che hanno sofferto di invidia. Per quanto mi riguarda, io sarò un muro e uno scudo davanti a Franco, e che nessuno torni indietro, perché chi ha detto qualcosa di male verso quest'uomo, verso me, verso Grazia, perché l'abbiamo sempre appoggiato, la porta ormai è chiusa. E sono sempre stata molto zitta, molto tollerante verso tutti, da un po' di tempo a questa parte non la sono più, perché ribadisco sempre, Marzia, tu lo sai, io ho sempre detto non abbiamo tempo da perdere dietro le persone che ci attaccano, perché noi dobbiamo lavorare e continueremo a fare altrettanto, non abbiamo tempo da perdere, noi curiamo le persone.
Grazie, grazie Elisa, grazie anche a Grazia per l'immenso lavoro che fa. Franco, grazie anche a te, il tempo è scaduto, io ti rilascio la parola,
grazie a voi,
Andrea.
Grazie a tutti.
Grazie Andrea.
Grazie a voi, a presto
grazie.
A tutti.
Grazie. Allora, prima di dare la parola ai prossimi ospiti, Armando ci legge una domanda. Una, due? Decidi tu.
Quelle che volete. Vai. Allora, per quale motivo le autorità sanitarie, sapendo che i SARS coronavirus provocano tromboembolie, non hanno inserito l'eparina nei loro protocolli affinché la si prescrivesse da subito, indipendentemente dal generico rischio di trombotico? Per quale motivo le autorità sanitarie non hanno fatto prevenzione farmacologica sulla popolazione e hanno scoraggiato l'uso di vitamine, minerali e altre sostanze efficaci da loro ritenute non idonee? Per quale motivo il governo ha ignorato l'appello dei 41 medici di aprile 2020 sull'efficacia delle cure domiciliari e ha avversato le migliaia di medici che hanno curato precocemente a casa gli infettati?
Grazie Armando, a te la parola Andrea.
E allora come...